Benvenuti e bentornati a una puntata, alla undicesima puntata di questa seconda stagione di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, appunto per far conoscere, farci ritrovare nel mondo del soccer a stelle e strisce. Io sono Federico Montalenti, con me c'è Alessandro Cappelli.
Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori.
Avremo il contributo anche di Cristiano MG Paran e di Sebastiano Trovato, che oggi non ci sono, e un saluto anche a Max Cristina, che oggi purtroppo non è dei nostri. Prima di tutto, Ale, bentornato. Abbiamo voluto esordire un po' con questa aggiunta alla sigla originale, parlando un po' di quello che è stato il Mondiale del 94. E in onore di questo torneo che l'8 luglio prenderà piede nel territorio della Disney.
Beh, bentornato anche a te. E sì, ho preparato qui un bicchierino di amaro proprio per brindare a questo nuovo format, alla ripresa del calcio a stelle e strisce. E siamo tutti un po' entusiasti. Qualcuno ha sollevato qualche sopracciglio per il format, per l'idea che c'è dietro, però insomma, penso che a tutti fa piacere vedere un po' di calcio in salsa MLS.
Ecco, il primo contributo a tal proposito ce lo dà Cristiano.
Bentrovati dal vostro Cristiano Faranna e anche un bentrovato ai miei compagni di viaggio nelle nostre trasferte virtuali in Nord America. Ecco, opinioni sul torneo. Secondo me è un'ottima soluzione per rendere spettacolare un evento che purtroppo non si è potuto svolgere in questi mesi. Un'ottima soluzione per una questione anche di profilassi e poi perché imprime sulla MLS la benedizione del marchio Disney. Spero che sfruttino al meglio la permanenza nei luoghi del brand apprezzato da grandi e piccini e che diventi questo rapporto con la MLS duraturo. Pessima soluzione invece per quanto riguarda il fatto che il campionato prosegua anche dopo. Io capisco la questione business, che le squadre debbano fare cassa e si spera di tornare a giocare davanti ai tifosi negli stadi, ma a livello sportivo sembra tutto un po' troppo ridondante, ecco. Un torneo di questa posta non può mettere soltanto in palio, a mio avviso, dei posti di Champions. Forse questa poteva essere l'ora per mettersi in equilibrio con i campionati europei e sudamericani, nonostante chi vi parla amava l'attesa della finale MLS in piena atmosfera di Natale.
Ecco, Cristiano fa appunto quest'idea del fatto che il ritorno a fare questo torneo nel mondo Disney sia ottimo. Tu che idee ti sei fatto? Sembra la soluzione non ideale, ma una soluzione.
Ma sicuramente è una soluzione nel senso che alternative non ne vedo e probabilmente non ne vedevano nemmeno i vertici della Lega. È chiaro che è una soluzione particolare, anche la situazione è un unicum senza precedenti. Devo dire, sono entusiasta del fatto che riprenda la MLS, del fatto che si torni a giocare, che è importantissimo e che insomma si sia trovata una soluzione a Orlando che secondo me ha tutto per funzionare, almeno per come ce l'hanno spiegata, per come è stata disegnata, premesso che ovviamente gli imprevisti ci possono essere sempre. Da qui però a dire che sia la soluzione perfetta ce ne passa, non so tu che ne pensi.
No, io penso che nell'immaginario collettivo si dovesse ricominciare in qualche modo. Chiaramente lo spazio dei Walt Disney, ESPN, Walt Disney Studios, Walt Disney Series, no? Non dà la possibilità a tutti di essere protagonisti. È chiaro che, a proposito di Walt Disney, qualcuno l'ha già chiamato il torneo di Topolino, proprio per togliergli quell'importanza che possa avere. Sicuramente, ricordiamo, chi vince, oltre ad avere un premio in denaro, anche la possibilità di qualificarsi alla CONCACAF e avere anche dei punti in più per il futuro ritorno al campionato.
Beh sì, che forse è la cosa più importante, o meglio, il premio in denaro forse passa in secondo piano, no? Quel 1.100.000, se non sbaglio.
Sì, che poi non si capisce benissimo, perché dalle spiegazioni in video c'è scritto 1.000.000 in palio, poi non si sa quanti ne vanno poi al vincitore, se effettivamente li prende tutti oppure verranno divisi tra primo, secondo, terzo, quarto, eccetera. Sentiamo cosa ne pensa Sebastiano, anche lui ci ha dato un contributo.
Ciao ragazzi, finalmente torniamo a parlare di Major League. Sinceramente non so se è giusto o meno riprendere il calcio giocato, considerando le varie situazioni che c'è negli Stati Uniti, forse un po' serve a stemperare, però in questo momento hanno utilizzato questo format per riprendere il campionato e evitare, diciamo, di rigiocare tutte quelle partite. Sarebbe stato impossibile, anche perché i Major League hanno giocato solo due partite, hanno deciso con questo format stile mondiale. A me piace tantissimo. E l'unico dubbio che ho è per quanto riguarda il girone A, dove ci sono 6 squadre, mentre negli altri gironi sono soltanto 4. E hanno scelto di giocare in Florida, dove il caldo la può fare da padrona, però hanno orari che a noi italiani addirittura sono particolari, dove addirittura alle 9 del mattino si dovrebbe iniziare a giocare. E per quanto riguarda si vedrà bene, anche se la preparazione atletica dovrà cambiare, perché è impensabile sia per le squadre del girone A rispetto alle altre, che hanno delle partite in più, sia appunto per come possono arrivare alla fine del torneo. Quindi forse a questo punto di vista è avvantaggiato, ad esempio, un girone di Seattle, che è la squadra più forte, dove incontra squadre più abbordabili, e quindi si può permettere di fare una preparazione atletica diversa in modo da arrivare più forti alla fine del torneo. Vedremo come va a finire.
Ecco, l'anno, proprio perché l'abbiamo chiamato mondiale, perché l'hanno fatto come un torneo mondiale, quindi ci saranno 6 gruppi, ci saranno le prime 2 che passano sicuramente e le 4 migliori terze, per poi passare ai playoff, quindi ottavi, quarti, semifinali, finali. E comunque uno stile di torneo che, ripeto, ha senso anche il format, oppure secondo te era meglio fare magari 2 mini tornei est e ovest e poi fare una mini MLS a classifica? Pensi che il fatto che ci siano playoff renda tutto un po' più competitivo, oppure no?
Ma la premessa doverosa è che, se facciamo un discorso di competitività, dobbiamo considerare che c'è stata una pausa che ovviamente influirà sul rendimento delle squadre, quindi in termini di spettacolo calcistico qualunque formato avrebbe perso qualcosa rispetto alla MLS normale, no? Poi sì, forse si poteva immaginare un format diverso, però l'idea della World Cup, anche proprio dargli fisicamente questo questo nome in termini proprio concreti, paragonarlo al mondiale, ecco, dà una spinta forse anche mediatica, aiuta in qualche modo. Poi, chiaro, i gironi, soprattutto le prime partite, non preannunciano proprio scintille, però sì, magari la fase a eliminazione diretta, la fase dei playoff, magari lì ne vedremo delle belle, e soprattutto il fatto che sia un torneo, possiamo definirlo in qualche modo di transizione, forse, no? Rispetto al normale svolgimento del campionato, nonostante poi l'importanza, ripetiamo, dei punti, il posto in palio per la CONCACAF Champions League, però il fatto che sia un torneo di transizione magari ci darà la possibilità di scoprire nuovi approcci, le squadre potranno sperimentare qualcosa, penso soprattutto alle nuove entrate, no? A Miami, a Nashville, che avranno la possibilità, il modo di provare, di costruire qualcosa di nuovo che magari
Però, appunto, per provare, se si prova giocando solo 3 partite, nel senso che io quello che mi sono chiesto quando ho visto questo torneo, mi sono detto, ma la squadra, una Minnesota, una magari una Philadelphia, che magari pensa di poterlo vincere, però, proprio perché è un torneo mondiale, può incappare in qualche passo falso.
Sì, ne basta uno di fatto
Ne passa uno, perché comunque con 4 punti, cioè meno di 4 punti, difficilmente passa, a meno che il girone non sia equilibratissimo o scarsissimo, dipende dai punti di vista. Per una squadra che vuole appunto evolversi un po', 3 partite rischiano di essere veramente una magra consolazione, soprattutto con l'idea di ripassare tutto un mese e mezzo a non leccarsi le ferite, però
Fermi comunque.
ad allenarsi per i fatti loro. Poi magari, ripeto, su 26 squadre ne passano 16, quindi 10 probabilmente a casa faranno le loro amichevoli, se con il benestare di tutti. Però, proprio quello che dicevo all'inizio, se il gruppo fosse stato più ampio, magari invece di fare 3 gruppi, come vedremo, ma ne avessero fatti anche solo due, dove le partite magari devono essere di base, cioè garantite, come c'è nei tornei di calcetto, partite garantite almeno 6, magari l'incentivo a migliorarsi potrebbe essere più interessante.
Ma sì, è vero, devo darti ragione su questo, però forse gioca anche l'esigenza di ridurre proprio in valore assoluto le partite. È chiaro, è una soluzione di compromesso, se possiamo definirla così in qualche modo. Per questo dicevo, forse non l'ideale in senso assoluto. È chiaro che se si deve comprimere il calendario tra l'inizio di luglio e l'inizio di agosto, più di un tot di partite diventa, per squadra chiaramente, diventa difficile da incastrare. Però è chiaro, il punto che hai espresso tu ha un suo valore, perché per chi uscirà subito, per chi si fermerà dopo 3 partite, questo torneo avrà sostanzialmente un valore molto molto scarso, questo è indubbio. Però è anche un po' la filosofia del modello americano, no? Chi va forte va e se ne prende i benefici, sì. E chi perde va a casa in qualche modo senza troppi contentini.
Certo. A proposito di questi gruppi, allora, giusto per fare un riepilogo, i gruppi dispari, letterali dispari, sono dedicati alla Eastern Conference, e i gruppi pari sono dedicati alla Western. Per quest'anno, per il resto della stagione, se dovesse continuare, Nashville giocherà a est, quindi per rendere tutto più equilibrato, più o meno, un gruppo su tre della Eastern aveva 6 squadre invece di 4, mentre la Western aveva i 3 gruppi e avevano 4 squadre. Appunto, nel gruppo A, che è quello da 6 squadre, troviamo la paese ospitante, cosiddetto, che è Orlando City, che avrà come contendenti Inter Miami, New York, Philadelphia, Chicago e Nashville. Quindi la possibilità, appunto, subito di beccare il derby di Florida e Nashville come outsider che far vedere le sue carte. Gruppo C, quasi tutto canadese, perché due quarti sono la metà canadese, chiaramente, con Toronto, Montreal e New England e DC United. Un girone così sulla carta piuttosto impegnativo.
Per tutti.
Esatto. Il gruppo E, che come caposquadra ha Atlanta, e poi ha due mezzi fanalini, che sono Cincinnati e i Red Bulls, e poi quella che io ho definito una favorita del campionato, comunque una squadra piuttosto solida, che è Columbus. Parlando del gruppo Est, come vedi favoriti, vedi qualcuno, ovviamente come al solito, 3 mesi fermi, si sono mescolate un po' le carte, però i giocatori sono quelli, quindi c'è chi può fare meglio, chi meno, ecco.
Sì, sicuramente è un po' la premessa che avevo fatto prima, no? La pausa ha un po' stravolto i valori e bisognerà capire chi sarà in grado di partire più forte dopo questa pausa. Penso che Philadelphia sia una di quelle squadre che può giocarsi delle carte. Io non stravedo per il roster di Philadelphia, però penso che, ad esempio, il fatto di aver ritrovato giocatori come Wagner o Prisbilko, non so se si pronuncia così, che erano infortunati, e insomma il fatto che siano tornati tutti al loro posto gli dà una carica in più, e non dico sono i favoriti a est in generale, ma sono sicuramente una squadra che può essere pericolosa, può far molto bene in questo mundial, e almeno se prima la mia considerazione di Philadelphia era una squadra forte, ma forse non abbastanza per puntare al bersaglio grosso in questo tipo di competizione, che da un certo punto in poi diventa one shot, adesso sì, ha le sue carte.
Io penso Philadelphia, New York con Orlando che può essere outsider, Toronto, Montreal, che secondo me chi vince lo scontro passa al turno.
Ok.
New England, che secondo me, come sentiremo anche da Cristiano, Bruce Arena al suo da fare su questi tornei, quindi sicuramente una bella spina di fianchi. Ed Atlanta e Columbus non passeggiare, chiaramente, perché hanno più possibilità.
La piccola Cinci non farà granché, probabilmente neanche a questo giro.
No, cincerebbe, però, come dicevamo, la possibilità che queste squadre possano fare un risultato buono su 3, comunque la probabilità è alta, ovviamente con tutte le difficoltà del caso.
Chiaro.
A ovest invece, 3 gironi da 4 squadre, normale, c'è il gruppo B, capitanato da Seattle, con Dallas, Vancouver e San Jose. Un girone tutt'altro che facile, molto, cioè può riservare dei problemi. Gruppo D, con Real Salt Lake, Sporting, Kansas City, Colorado, Rapids e Minnesota United. Questo è anche abbastanza difficile.
Il gruppo di fuoco, secondo me.
Il gruppo F, con il derby Los Angelino, quindi l'AFC e l'AI Galaxy, Houston Dynamo, un po' può dar filo da torcere a tutti, e Portland Timbers che, ahimè, in un gruppo del genere li vedo piuttosto sfavoriti. Ma, ripeto, gruppo D, come dici tu, gruppo di fuoco, e più difficile rischia, in base al calendario, su quale possa essere la prima partita. È chiaro che se la prima partita è prima o seconda partita è Real Salt Lake contro Sporting Kansas City o Real Salt Lake contro Minnesota United, secondo me rischia, può essere uno di quei gruppi dove la terza è la migliore di tutte, una delle quattro migliori terze è quella del gruppo.
Sì, assolutamente, assolutamente. E paradossalmente, da questo gruppo, come dici tu, dovrebbero uscire tre squadre per la fase di eliminazione diretta, per una questione proprio di meri valori dei roster e della qualità delle squadre. Però è anche vero che, ripetiamo ancora, in questo tipo di format basta davvero 90 minuti, o meglio, un episodio che gira a sfavore e magari finisce con Salt Lake a punteggio pieno e Kansas City che non fa abbastanza, o Minnesota che non ha abbastanza punti e viene eliminata perché ha delle avversarie molto forti, mentre da qualche altra parte, no, magari passa una squadra
debole,
una squadra più debole, ma con un vantaggio sul calendario. E su questo spenderei una parola anche su Dallas, che è una squadra secondo me sempre molto organizzata e con moltissimi giovani quest'anno per far bene. Non sono sicuro che la linea verde abbia un vantaggio scientifico, però non farei fatica ad accettare che Dallas sia una delle squadre più in forma, già più frizzanti, no, all'inizio della competizione, e che possa avere la strada spianata almeno nel girone, perché è una squadra che è organizzata, è giovane e può agire in transizioni che forse, quando la condizione atletica non è brillante, farle in fase difensiva, queste transizioni, può essere molto pesante.
Una simile opinione c'era anche Cristiano, che fa anche una piccola digressione appunto sulle canadesi, che sappiamo che è più legato alla nazione canadese.
Sì.
Ora passiamo invece a parlare quello che è un po' il mio ambito, della questione delle canadesi, e parliamo dei Whitecaps. Si sono rinforzati? Io credo di sì, a partire dall'arrivo dell'ariete canadese Lucas Cavallini, della vecchia conoscenza del calcio italiano Milinkovic e degli ottimi innesti a centrocampo di Owusu, ghanese proveniente da Ashdod, Israele, e di Bikel, portoghese, dal CSKA Sofia. Però sarà difficile comunque passare il girone, perché vedo Dallas e Seattle comunque favorite, squadre già rodate, e non proprio l'anno questo, forse il migliore, per iniziare nuovamente per i Whitecaps tutto da capo. Invece Montreal e Toronto, che sono nello stesso girone, io penso che possono uscire entrambe alla grande, con uscire in senso non di andarsene, ma di passare il girone, con i DC United, secondo me, che si sono piuttosto indeboliti, e i New England Revolution, che potrebbero risultare un ostacolo, sempre secondo il mio avviso, soltanto per la maestria di Bruce Arena. Partiamo dall'Ontario, che do sempre per favoriti del girone perché hanno cambiato poco, hanno dimostrato lo scorso anno di poter sopravvivere alla grande senza Giovinco, e che lo svarione 2018 era dovuto piuttosto alla preparazione, forse tutta votata alla conquista della CONCACAF Champions League. L'arrivo di Pablo Piatti inoltre darà sicuramente sicurezza a una squadra già solida. E Montreal Impact? Beh, i miei beniamini del Quebec hanno cambiato sicuramente in meglio. Ritengo che manchi sempre la puntazza di sfondamento, però Urruti ha mostrato buone cose quest'anno finché si è giocato, è arrivato quioto sulla fascia. Peccato per l'Appalainen, che pare destinato a tornare a Bologna, ma reputo anche ottimi gli acquisti di alcuni giovani di scuola Tottenham e di Maciel proveniente dal San Lorenzo. L'arma in più è sicuramente comunque Titi Henry, voglioso di dimostrare nel nuovo mondo che può essere grande anche in panchina. Chiudo con la Canadian Premier League. Qui le squadre sono tornate ad allenarsi e si parla anche qui di un torneo in una città magari diversa dalle 8 partecipanti, sicuramente più facile da organizzare rispetto alla MLS. Nonostante lo stop, inoltre, l'entusiasmo non si è frenato e la Lega, per quanto riguarda l'economia, sembra poter subire senza grossi scossoni l'onda d'urto della crisi post-Covid.
Ecco, lui appunto parla di questo rinforzo dei Whitecaps come i cavallini, a proposito di quelle squadre che possono fare pochi punti ma passare, secondo me, visto che Whitecaps abbiamo sempre visto che difensivamente,
Sì.
scatenacciamente, hanno sempre sono fatti valere nel corso degli anni, soprattutto nel corso degli ultimi 2 anni, può essere una di quelle squadre che possiamo ritrovare agli ottavi, ovviamente con tutti gli scongiuri per i tifosi dei Whitecaps in assoluto, però può essere interessante, ecco.
Sì, è vero, una squadra di questo tipo può avere qualcosa da dire in questa competizione. È chiaro, anche lì è un girone comunque molto difficile. Seattle è sempre, non a caso, era testa di serie, voglio dire, una squadra molto forte che negli ultimi anni è sempre andata fino in fondo. San José. Bisogna capire quale versione di San José sarà, perché ci sono quella versione della fase centrale della scorsa stagione, che era una delle migliori del campionato, inizio e fine della scorsa stagione, così come sembrava all'inizio di questa, era una squadra che forse non riusciva a stare in MLS, quindi un'avversaria di Vancouver è del tutto, come dire, non intuibile, non valutabile, almeno non a questa distanza di tempo.
Vediamo cosa ne pensa anche Seba, che anche lui ha dato un piccolo contributo sui
Per quanto riguarda i gironi, come ho detto prima, il girone A ha sei squadre, a differenza degli altri che ne hanno quattro. A est diciamo, c'è subito il derby Orlando-Miami, che promette scintille. Per me sono due squadre diverse. Con Orlando sì che si gioca senza pubblico, ma gioca sempre in casa, e in quel girone pure i New York City possono fare un buon torneo. Invece vedo male Chicago. Nashville può dire la sua, però ha sempre quei problemi lì davanti che conosciamo tutti, ne abbiamo parlato diverse volte. Nel gruppo C, Toronto si dovrebbe qualificare. Io vedo bene anche New England. Arena sa che la squadra non può vincere il torneo, però può impostare la preparazione in modo tale da partire subito forte. Il girone è equilibrato e non do Cincinnati proprio, sì, non riuscirà a qualificarsi, però non credo che faccia malissimo. Soprattutto ci sono squadre, Atlanta e Red Bulls, che potrebbero fare bene e dovrebbero anzi vincere, arrivare fino in fondo. Columbus, a mio avviso, partirà in maniera pesante perché loro vogliono provare ad arrivare fino in fondo, però hanno il problema di giocare in un girone difficile. Quindi se si dovesse qualificare anche come una delle migliori terze, possono dare fastidio alla fine. Per quanto riguarda West, come ho detto prima, Seattle, io la do favorita al torneo. Sì, perché è forte, ma perché incontro un girone dove più abbordabile rispetto agli altri. Se uno guarda il gruppo D, abbiamo il derby Real Salt Lake Colorado e il gruppo F con il derby di Los Angeles, sono gironi molto equilibrati. A inizio stagione io davo Real Salt Lake favorita addirittura per il titolo, però questa forma del torneo, questa situazione indica che la situazione non è proprio facile. Quindi bisogna vedere come arriveranno alla fine del torneo. Lo stesso discorso nel gruppo F, sì, Los Angeles Football Club sono i favoriti, anche se ricordiamo non hanno Zimmerman, i Galaxy non hanno Katai, che è stato licenziato dai Galaxy per il tweet non felice della moglie di Katai. Houston e Portland possono essere delle sorprese, proprio addirittura al posto dei Galaxy. I Galaxy rischiano di fare la figuraccia, a mio avviso. Vedremo come va a finire.
Bene o male, credo che tutte le idee si siano raccolte. Piccole, dovrebbe, se non sbaglio, tra qualche giorno dovrebbero, insomma, già dalla prossima settimana le squadre dovrebbero arrivare in Florida, quindi dovremmo avere un'idea più precisa sul tipo di squadre, sulle rose, appunto, delle squadre. E anche magari in che condizioni sono. C'è
Non
uno.
mi stupirebbe di vedere Carlos Vela con un po' di pancetta, devo dire.
Yeah, no, questo è possibile. Ma se c'è una squadra dell'Ovest e una squadra dell'Est che secondo te, anzi, facciamo così, una squadra che secondo te in generale è favorita e una che può essere la sorpresa.
Favorita, chiaro, a bocce ferme do sempre il mio euro a Los Angeles e l'AFC perché è chiaro, secondo me è la squadra più forte nonostante qualche chilo di troppo di Carlos Vela che già me lo immagino, già io l'ho messo questo chiletto. E se devo dire una sorpresa rispetto a, diciamo, le avversarie, a quello che forse sono, a quelli che sono forse i pronostici iniziali, direi appunto Dallas, non perché sulla carta sia considerata una squadra scarsa e quindi che sorprende tutti, però secondo me è una squadra che può. Potrà sembrare più forte forse di quel che dicono i valori, almeno su carta. Stesso discorso per Philly a est, che però di sorpresa forse non si può parlare perché ha un altro tipo di valore, almeno in termini relativi rispetto alle sue avversarie. Non so tu se hai una tua favorita in questo torneo.
Ma allora, io ripeto, secondo me in questi tornei qua il gruppo forte di solito fa uscire il vincitore perché a livello di stress e di emozioni sei più carico. E secondo me appunto una squadra del gruppo D sarà la vincitrice del torneo, quindi una tra Salt Lake, Sporting Kansas City e Minnesota United, non me ne vogliano a Colorado, ma ci possono essere un po' più di difficoltà purtroppo. Però una di queste tre può veramente farcela. Per Minnesota, secondo me, può essere, la metto un gradino sotto per l'abitudine che non ha ad un playoff, però che, visto che l'anno scorso era molto favorita e poi ha perso in casa contro i Galaxy. Però può essere veramente una squadra che può far male perché è una squadra completa e è un buon portiere e secondo me anche anche questo, in questi tornei mondiali chi subisce meno gol di solito va più avanti, poi la vincitrice farà meno gol di quanto ne subisce, vediamo.
Ah, chiaro, non abbiamo mai indovinato un pronostico, non vedo perché dovremmo farlo in un torneo con le carte completamente stravolte.
Appunto. Va bene, noi siamo arrivati alla fine e ti ringrazio Alessandro per questo ritorno al podcast e questo ritorno al calcio.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Speriamo prossima settimana di andare più nel dettaglio con le squadre, ma comunque continueremo questa discussione riguardante le squadre. Ringrazio Seba Trovato e Cristiano Nizifaran per i contributi audio e Max Cristina che coordina sempre tutto da dietro le quinte. Vi ricordo sempre che il podcast lo potrete trovare su tutte le piattaforme audio, da Spreaker a Spotify, iTunes, eccetera. Quindi ascoltateci e ci vediamo nella prossima puntata. Major League Soccer.